Sono di nuovo con voi in diretta da Radio Missione Francescana. È Angela che vi parla. Avremo al telefono oggi il giornalista varesino Roby Ronza, nato a Varese nel 1941. Si è laureato in scienze politiche presso l'Università Cattolica di Milano, ma soprattutto è un giornalista, professionista e scrittore ed un esperto di affari internazionali, di culture locali, con particolare riguardo a quelle delle Alpi, di problemi istituzionali e culturali. Anche un papà e nonno di 8 nipoti. Credo che sia davvero la persona più adatta, più adeguata per parlare di Europa. Europa sì, ma quale Europa? L'ultimo libro che ha scritto è davvero interessante. Non siamo nel caos, una prefazione di Angelo Scola, edizioni Ares, proposte per uscire dalla crisi. Siamo in una crisi profonda, una crisi non solo economica, ma una crisi anche culturale e ideale. Bene, e allora di questa Europa cosa ne faremo? Come sarà? Che cosa? Qual è la realtà e qual è il compito di questa Europa? Ricordo che Romano Guardini aveva scritto davvero un bellissimo libro, Europa, compito e destino, in cui si vedeva già il divario tra il bisogno di un'Europa autentica e invece la pochezza dell'Europa, anche dell'Europa odierna. Ma al tempo stesso noi diciamo che l'Europa davvero ha fatto dei progressi enormi, soprattutto dal punto di vista della scienza e della tecnica, ha creato un'età moderna tenendo ferma sicuramente però e con la connessione con il passato di esperienze millenarie. L'abbiamo visto con l'incendio della cattedrale di Notre Dame, proprio in cui si è visto, si è rivisto o comunque si è fatto, si è riflettuto sul fatto che questa Europa ha delle radici cristiane, ha delle radici giudaiche cristiane, e questa è la differenza dell'Europa culturalmente rispetto a tutti gli altri continenti. Ne parleremo appunto con Roby Ronza, che sicuramente è la persona che è il giornalista che più sa di questioni internazionali in questo momento, a cui chiederemo che cos'è l'Europa. È una civiltà, è uno stile di vita, è un pensiero, è solo un'economia. Rimanete allora con noi in diretta, parleremo tra poco e intervisteremo Roby Ronza. Buongiorno, abbiamo il telefono Roby Aronza. Grazie di partecipare a Radio Missione Francescana e di parlarci dell'Europa.
Grazie a tutti voi e buongiorno.
Bene, a questo punto ho visto che ti posso dare del tu, Roby, sì.
Prego, prego.
Ecco, che l'ultima, tra gli ultimi scritti, verso le elezioni europee, dal minor male al maggior bene possibile. E hai citato il filosofo italo-tedesco Romano Guardini, citando quel bellissimo libro Europa, compito e destino, che era stato pubblicato già ai tempi. Ecco, questa Europa che realtà è? È un'Europa sì, ma quale è questa Europa di oggi? O quale potrebbe essere?
Diciamo innanzitutto che la domanda che bisogna porsi è: Europa sì, ma quale? Non è il problema Europa sì, Europa no. L'Europa è un'urgenza storica. Nel mondo in cui viviamo non possiamo non raggiungere delle grandi dimensioni. L'Europa, essendo un grande mercato, se non diventa un protagonista, diventa una grande preda. O un grande protagonista è una grande preda. Quindi noi certamente dobbiamo arrivare a delle forme di Unione Europea, però bisogna vedere come. Ecco, l'attuale Unione Europea, a mio avviso, è un'Unione Europea che presenta forti rischi di neo-autoritarismo, è tendenzialmente neo-autoritaria e poco democratica, quindi bisogna pensare di rifare l'Europa. L'Europa ci deve essere, ma va rifatta.
Tu dici: è evidente lo squilibrio tra il bisogno di un'Europa autentica e la pochezza dell'ornietta realtà e delle sue istituzioni.
Perché un'Europa autentica intanto è un'Europa che deve essere basata sul principale, la principale risorsa dell'Europa, che è la sua storia, la sua cultura, è quella a cui si riferisce Romano Guardini nel libro che tu hai citato, la vocazione dell'Europa. L'Europa è il punto di massimo addensamento della riflessione, della cultura, dell'arte nel mondo, è un fatto obiettivo questo, quindi ha un compito, come dice Guardini nel libro che hai citato. Questo compito è stato negato da metà degli anni 70 in poi, quando si è imposta una filosofia dell'Europa che ne ha negato quella da cui era nata. L'Europa era nata dalla riflessione di tre cristiani, Adenauer, De Gasperi e Schumann, uno francese, uno tedesco, uno italiano, tutti e tre in effetti di cultura tedesca, perché Adenauer era tedesco, Schumann era un francese nato e cresciuto in Lorena quando la Lorena faceva parte del Reich, e De Gasperi entrò con il Trentino
Adige
italiano nel 1918, quando aveva già circa 40 anni, quindi, ed era già stato deputato alla Dieta Imperiale Austriaco. Era una persona di cultura tedesca che avevano molto chiaro la memoria del Sacro Romano Impero e hanno pensato alle istituzioni europee sulla base della storia e quindi riferendosi idealmente al Sacro Romano Impero. Tanto è vero che il primo palazzo a Bruxelles delle istituzioni europee si chiamava e si chiama tuttora Palazzo Carlo Magno, e il principale, il maggior premio che dà l'Unione Europea anche oggi è il premio Carlo Magno, che viene conferito presso la cattedrale di Aquisgrana, dove sono custodite le reliquie, si dice, di Carlo Magno. Ecco. Quindi era un riferimento ideale alla storia e al Sacro Romano Impero. In seguito, da metà degli anni 70, si è imposta un'altra ispirazione che nega la storia dell'Europa, la vede come un fardello, ispirandosi alla filosofia di Immanuel Kant, al suo libro Per una pace perpetua, pensa a un'Europa elitaria e che prescinde dalla sua storia. I frutti di questa scelta se li vediamo adesso.
Quindi tu dici, come ricordava Guardini, l'Europa ha creato l'età moderna ma ha tenuto ferma la connessione con il passato.
Cioè, l'Europa ha creato l'età moderna, e l'età moderna ha il problema di dominare l'enorme potere che la rivoluzione tecnologica ha prodotto, e Guardini profeticamente molti decenni o sono, già diceva che chi ha creato questa rivoluzione tecnologica è anche chi è più in grado di dominarla. Quindi l'Europa ha un compito, quello di riequilibrare il rapporto fra i fini e i mezzi. E più che mai questa cosa si attualizza nel momento in cui si crea una nuova polarità fra Stati Uniti e Cina. Il ruolo di mediazione dell'Europa è importante, però l'Europa deve esserci, così com'è non c'è.
Sì, è poco considerata negli Stati Uniti. Cioè,
è poco considerata perché
veramente, se vedi semplicemente sui giornali appunto, sì, statunitensi, di che cosa si parla di Europa, veramente pochissimo.
Sì,
ecco.
L'Europa è un gigante economico, ma un nano politico. Io ne ho parlato anche in un libro appena pubblicato che si chiama Non siamo nel caos, edito dalle edizioni Ares.
Con la prefazione di Angelo Scola, ho visto.
Di Angelo Scola, sì, del cardinale Scola, che è una grande figura della Chiesa, ma anche un mio compagno di scuola e di università, quindi ho approfittato di questa prossimità per chiedere il favore di questa prefazione. Ecco, in questo libro io dico fra l'altro che appunto Europa sì, ma quale? Bisogna riporre la questione dei fondamenti dell'Europa e della sua democraticità, se no non ha forza perché gli europei non si sentono coinvolti dall'Europa. Infatti non a caso si parla anche in Italia dell'Europa come una cosa esterna. L'Europa, ce lo chiede l'Europa, lo vuole l'Europa, ma l'Europa siamo noi, più che mai l'Italia, senza la quale l'Europa non esisterebbe.
E quindi tu dici, è possibile comunque riprendere in mano quell'umanesimo cristiano che è stato in qualche modo emarginato? A me ha colpito dopo l'incendio di Notre Dame che qualche domanda si sia fatta di nuovo su queste radici cristiane o su questa storia cristiana che ha, come dire, che è stata che ha caratterizzato, che ha definito l'Europa, o no?
Certo, ma
posso solo sognare o pensi che qualche cosa?
No, innanzitutto bisogna dire che, come diceva Clermont, il grande pensatore ortodosso francese, ci sono dei fiumi carsici di spiritualità che corrono sotto l'Europa, anche sotto l'Europa apparentemente così secolarizzata di oggi. E certamente questo fatto che tu hai citato, l'emozione suscitata dall'incendio del tetto di Notre Dame, lo conferma. D'altra parte, la componente cristiana è la componente senza dubbio principale, ma non l'unica della storia europea. Noi, nelle nostre radici fa parte dell'eredità classica, fa parte dell'eredità germanica, fa parte anche tutta l'esperienza della civiltà bizantina, cioè questo è il grande patrimonio dell'Europa. Quindi per negare le radici cristiane hanno finito di negare tutto, il risultato hanno creato una cosa che non ha nessuna consistenza, lo vediamo. Se c'è una cosa concreta che si verifica concretamente oggi è che un'Europa che nega la propria storia, nega la propria ispirazione, è un'Europa inconsistente.
Ho visto che hai fatto poi un articolo sul libro di Francesco Botturi, Universale, Plurale, Comune, il 7 maggio, proprio riprendendo queste tematiche.
Certamente, ecco, io suggerisco la lettura del saggio di Francesco Botturi, anche se non è facile. Perché
no, non è facile, direi.
Ha poca cultura filosofica come me. In ogni caso si può intanto cominciare sul mio sito a guardare la recensione molto illustrativa che ne ho fatto, poi avventurarsi in quest'opera che è una fatica che merita di essere fatta, ma è una fatica perché bisogna entrare nel linguaggio filosofico. Ma la grande questione del nostro tempo è questa potenza anonima che è la rivoluzione tecnologica, che richiede di essere nominata, come diceva Guardini, e lui la descrive bene, ne descrive bene il carattere e soprattutto sottolinea che creando una prossimità materiale, ma non una prossimità umana, la globalizzazione è pericolosa, perché può essere fonte di grandi conflitti. Allora, di queste cose si deve pur parlare. Ecco, nella prospettiva anche nelle elezioni europee, il prossimo Parlamento europeo che andiamo a leggere, il Parlamento europeo è in realtà un organo, è l'unico organo democratico dell'Unione Europea, ma è anche un organo che ha scarsi poteri.
Robin, adesso di questo ne parleremo. Volevo che tu conclusessi questo primo aspetto dicendo come l'Europa ai tempi fosse dominata da grandi scontri ideologici, ma gli scontri erano, come dire, ben chiari, no? E adesso questo gruppo, insomma, questo anonimato, ecco, non so come dire.
Questo è quello che infatti il filosofo Francesco Botturi bene spiega nel libro che poco fa citato. Siamo di fronte, ci scontriamo con delle grandi forze anonime. Io ho citato nel mio commento le potenze di cui parla San Paolo. Cioè, non ho mai capito cosa fossero, forse sono cose come questa. Cioè, non una volta ci si scontrava col marxismo, con l'illuminismo, erano delle posizioni esplicite. Oggi si scontra con queste forze anonime, che sono forze distruttive, così come sono attualmente. Quindi bisogna prendere coscienza della loro esistenza, del loro essere forze, e vedere come dominarle.
Bene, però riandiamo a quello che dice Guardini: l'Europa è un fatto politico, economico e sociale, ma soprattutto una disposizione dello spirito, un sentimento. Però adesso con te facciamo una pausa, perché non possiamo, facciamo una pausa musicale, cercheremo di capire meglio come è fatta l'Europa. Stavi già iniziando a dire che effettivamente il Parlamento europeo è eletto a suffragio universale, è eletto direttamente dal popolo, e questo da parecchio tempo. E cercheremo di capire com'è eletto, quali sono i poteri, quali sono le funzioni reali, come il Parlamento europeo è in grado di, come dire, con le sue leggi, non so, con le sue disposizioni, come le posso chiamare, entra nella nostra vita quotidiana. A tra poco, sempre con Roby Ronza.
Piazze, case, chiese, ristoranti, caffè. Sembra un film, ma il regista chi è? Penserò, forse un po', forse una canzone scriverò. Fumo, noia, nebbia, tanta voglia di te. Gente che non voglio e che ritrovo con me. Un gettone prenderò, a qualcuno telefonerò. Nuovi guerrieri tra noi, oh no, non più, giuro mai più. Ultimi mediocri eroi, non gioco più, non gioco più. Vecchia Europa muore con me. Qualche volta cercano te. Carceri di ferro con le porte sbarrate. Ecco il superuomo con le mani legate. Dove sei? Con chi sei? Non ti temo, ricomincerei. Non ti dimentico mai, ma non sei tu, non sei più tu. Fuggi ma ritornerai, ma non sei più come vuoi tu. Vecchia Europa, sei dentro me. Qualche volta cercano te.
Siamo al telefono con il giornalista Roby Ronza, stiamo parlando di Europa. Tra poco ci saranno le elezioni europee che eleggeranno i nuovi rappresentanti europei. Roby, che cosa possiamo dire di questa Europa, di questo Parlamento europeo, di queste commissioni? Che poteri hanno, che funzione hanno i deputati?
Ecco, di queste di positivo si può dire del Parlamento europeo che è l'unico istituzione democratica dell'Unione Europea, cioè eletto direttamente dal popolo in modo rigorosamente proporzionale, quindi è una vera rappresentanza della popolazione dell'Unione Europea, che vuol dire più di 500 milioni di abitanti. E questa è la cosa positiva. La cosa negativa è che non è una Camera, non è un Parlamento con i poteri come siamo abituati a pensare, è sostanzialmente una Camera di revisione, cioè non ha iniziativa legislativa e semplicemente prende in esame le direttive della Commissione. Non nomina la Commissione, se viene nominata dai governi, e non interviene sulla ripartizione dei poteri fra i 28 membri della Commissione, i cui poteri vengono suddivisi a porte chiuse, in modo che i poteri decisivi siano controllati direttamente o indirettamente oggi dalla Germania, in larga misura dalla Germania e dalla Francia, e gli altri restano alle briciole. Quindi è un organismo che di positivo ha il fatto di essere democratico, ma di negativo ha il fatto di avere dei poteri insufficienti. Quindi si deve augurarsi che chi va in Parlamento innanzitutto ponga la questione dei poteri parlamentari e abbia il coraggio di porre la questione della riforma dei trattati, di cui nessuno osa parlare oggi.
Ma che cosa unisce questi parlamenti? Perché alla fine tutti questi popoli europei stanno insieme, che cosa li unisce?
Ma che cosa li unisce è l'intuizione che si ebbe, le istituzioni europee nacquero subito dopo la Seconda Guerra Mondiale perché si voleva evitare per sempre il rischio di un altro conflitto europeo. Le istituzioni europee nacquero sulle macerie della Seconda Guerra Mondiale e lì Monnet ebbe la grande intuizione di proporre la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, osservando che per 200 anni la Francia e la Germania si erano scontrate per il controllo delle riserve di carbone e di acciaio, due cose che allora erano molto importanti di adesso, si ebbe questa intuizione, mettiamo in comune il carbone e l'acciaio e così si verrà meno il rischio di una guerra. E fu una grande intuizione in quel tempo. Da lì nacque poi l'idea di allargare il mercato dal carbone all'acciaio, arrivare a un mercato comune in un'epoca in cui le economie erano ancora chiuse, quindi fare un mercato grande era molto importante. Oggi il mercato è diventato planetario, quindi questa funzione dell'Unione Europea è meno importante quanto fosse un tempo, perché ormai comunque le merci circolano dappertutto.
Quindi oggi, il libero mercato secondo te è ormai globale,
diciamo,
insomma.
È meno importante perché è globale praticamente. Resta però il problema della necessità di stare nelle relazioni internazionali con una forza proporzionata al proprio peso economico, come dicevo in precedenza. Non si può essere, quando si è un gigante economico come è l'Unione Europea, come è l'Europa, che è il secondo mercato del mondo, non si può essere un nano politico, perché sennò si diventa una grande preda. E quindi noi abbiamo la necessità di stare nel confronto fra le grandi potenze del nostro tempo in misura adeguata. E questa è l'urgenza dell'Unione Europea. Su questo non si discute.
Quindi l'euro secondo te è ancora fondamentale?
Ormai dall'euro non possiamo più uscire. L'euro si poteva fare meglio, soprattutto l'Italia potrebbe entrarci meno in ginocchio, però ormai ce lo dobbiamo tenere, si tratta di migliorarlo. Il problema dell'Europa è tutto qui, l'Europa, la moneta comune, sono tutte cose che si devono fare, bisogna vedere poi come. Bisogna avere il coraggio di dire che le abbiamo fatte male e bisogna ritoccarle. Nel caso dei trattati bisogna rifarle.
Rifare
i trattati.
Ecco, quante queste proposte, queste leggi, perché in Italia dice tutto è colpa dell'Europa, c'è tutto un rancore, una polemica con l'Europa, che poi che cosa fa realmente, come incide realmente sulla vita nostra?
Diciamo che purtroppo incide poco sulle grandi questioni, e molto sulle questioni piccole. Se purtroppo questi trattati sono fatti in modo che la burocrazia centrale tende a dilagare nei più diversi campi, mentre invece per la carenza, la fragilità delle istituzioni attuali, le vere questioni, non, le questioni che andrebbero poste a livello europeo non si pongono. Facciamo il caso, gli acquisti di gas naturale, ogni paese li fa per conto suo. Immaginatevi se si potesse fare un trattativo, se l'Europa, se l'Unione Europea stesse sul mercato di idrocarburi come una, con una voce sola, avrebbe una forza gigantesca. Invece la Germania si fa i suoi accordi, noi ci facciamo i nostri, c'è la Francia i suoi. Su queste cose non si è capaci di essere, che sono le cose che competerebbero, che sarebbero la dimensione europea. E invece come spesso si ricorda, si fa il discorso che l'Unione Europea interviene sulla curvatura degli zucchini, ecco.
Senti,
questo è un grosso problema. Bisogna riqualificarla, dargli pochi poteri e impedirle però di intervenire su cose che non c'entrano, perché oramai l'Unione Europea interviene su qualunque cosa, in effetti. L'80% delle nostre leggi applicano norme europee, ma non è giusto che sia così.
Tu hai fatto un esempio, no? Io penso invece ad altri esempi, come dire, positivi, la questione dei progetti Erasmus, ormai lo scambio culturale tra i diversi paesi, no? I nostri ragazzi non solo sono cittadini europei, ma sono cittadini del mondo, no? Questo secondo te è un fatto positivo?
Sì, è un fatto positivo, ma è una piccola cosa, non esageriamo. Il progetto Erasmus sarebbe importante, come avveniva nel Medioevo, non ci si potesse laureare senza fare degli studi, veri e propri studi in un'altra università, non in una sola università, però dei veri e propri studi, non da passare 6 mesi o 3 mesi, così. Cioè, mi sembra una bella idea che è stata applicata dopo, abbastanza poco. Io vedrei molto più importante che fosse una regola che si andasse veramente a studiare nelle altre università in un altro paese e si diventasse plurilingui. Io sono molto contrario a questo dilagare dell'inglese come una specie di lingua franca di Swahili dell'Europa, non va bene. Noi dobbiamo essere plurilingui, non dobbiamo essere monolingui né in sede nazionale né in sede internazionale. Quindi anche lì è una cosa su cui bisognerebbe ritornare, non soddisfarsi semplicemente di dove si è arrivati finora con questi Erasmus.
Un'altra domanda.
Se i ragazzi vanno a studiare veramente, uno deve veramente andare alla Sorbona a studiare o a Londra a studiare, perché bisogna diventare plurilingui, bisogna parlare almeno 3 lingue. Io penso che nel mondo di oggi bisogna parlare da 3 lingue a 5. Io ne parlo 3, ne capisco altre 2, ma vorrei saperne di più. I ragazzi più che mai.
Bene, un altro tema scottante è il tema dei migranti, il tema della solidarietà europea, il tema dell'accoglienza. Ecco, questa Europa è un'Europa che accoglie, un'Europa che comprende questo fenomeno o no?
Questa Europa è un'Europa che avrebbe dovuto, anche lì è una carenza politica, cioè su una questione del genere non può essere affrontata così a pezzi e bocconi mano a mano che arriva l'emergenza. È un problema molto complesso, perché queste migrazioni sono delle migrazioni che hanno complessivamente le attuali migrazioni irregolari, sono dei fenomeni che hanno complessivamente un effetto negativo sia nei paesi di partenza che in quelli di arrivo. In primo luogo normalizzare le migrazioni irregolari, ma è una mancanza di rispetto verso gli immigrati regolari che entrano da noi regolarmente facendo tutte le trafile che occorrono. Quindi è un fenomeno che andrebbe il più possibile frenato. Detto questo, quando ci sono dei barconi nel Mediterraneo che rischiano l'affondamento, siamo di pronto soccorso, ma dal pronto soccorso non può derivare il dovere di un'accoglienza sine die, perché se no trasformiamo, creiamo di fatto un diritto di invasione. Cioè, questa catena dovrebbe essere fermata all'origine, e poi dopo questa è la questione di cui pure si deve parlare. Inoltre c'è un fatto che non si può ignorare, che l'Europa orientale per la sua storia ha un giudizio completamente diverso su questi flussi, perché l'Europa orientale, non si può 448 accusare l'Europa orientale di non capire, di non essere solidale. bisogna anche qui, l'Europa orientale ha una sua storia diversa dalla nostra e con questa diversa storia bisogna confrontarsi. Insomma, la questione è molto più complicata, non va, adesso non possiamo affrontarla qui, che non abbiamo tempo di farlo, ma va affrontata in tutti i suoi elementi. Non solo soffermando sul problema del pronto soccorso, che pure è vero e autentico, ribadisco, se c'è della gente che rischia di annegare in mezzo al Mediterraneo bisogna andarla a salvare, però questa non è la soluzione del problema, è un'urgenza, ma poi bisogna studiare il problema in tutta la sua complessità. Di questo però potremmo parlare un'altra volta.
Sì, no, decisamente, no, ma era, visto che siamo proprio verso uno dei temi scottanti che comunque è sempre dibattuto, no, all'interno dei discorsi, dei dialoghi anche comuni,
sì,
tra le persone.
È sempre dibattuto senza affrontare, sì, tutti gli aspetti.
Sì, sì, decisamente.
Si parla dell'ultimo anello della catena, cioè il passaggio del Mediterraneo, ma bisogna considerare tutti gli anelli precedenti per capire che l'effetto complessivamente negativo di queste migrazioni irregolari.
Ti posso fare un'ultima domanda, Roby, sulla Chiesa. Il compito della Chiesa, questa Chiesa, mi ricordo Benedetto XVI che aveva tenuto un grandissimo discorso al Collège de Verdardenne, in cui aveva detto che l'origine dell'unità culturale europea aveva l'afflato e il respiro di un fatto presente e capace di orientare per il futuro. La nostra Chiesa attuale, ho letto il testo che i vescovi europei hanno fatto proprio in relazione alle elezioni, no, che si terranno appunto tra pochi giorni. Cosa ne dici? Cosa ne pensi?
Non lo so, io ho letto un articolo del presidente dei vescovi europei, non ho letto il testo di questo, proprio lo prendo adesso che c'è questo documento, quindi non so neanche dire niente. Sull'articolo del Presidente Vescovo avrei delle osservazioni da fare, ma è un documento privato, non è, cioè lui ha scritto un suo articolo e non ha parlato a nome dei Vescovi europei. Confesso che questa dichiarazione del Vescovo non l'ho ancora letta. Quando l'avrò letta ti posso dare una risposta.
No, ma volevo sentire parlare della Chiesa, cioè la Chiesa ha bisogno di riprendere in mano la sua missione o no? No.
Ah, di sicuro, io ho scritto sempre in quel libro che ho citato prima. Non siamo nel caso, la Chiesa deve tornare a essere Mater et Magister,
ecco.
Perché le questioni fondamentali della crisi del nostro tempo, le questioni primarie politiche non si risolvono politicamente, basti pensare alla crisi demografica, e la crisi demografica è cruciale, perché in crisi demografica storicamente si dimostra che nessun paese è mai uscito dalla crisi economica. Allora, la crisi demografica è una questione cruciale, non si risolve politicamente. Ci sono tante cause economico-politiche, ma sono secondarie, se no non sarebbe successo, non sarebbe accaduto nel 1944-1943, fossero nati più bambini quanti ne nascano oggi. Dunque la questione è culturale, la questione cruciale è culturale, e la Chiesa è Mater et Magister, più che mai, direi che più che mai la soluzione del problema è in mano alla Chiesa.
Roby, io ti ringrazio, io ho ancora una grande speranza che anche da queste lezioni si possa cambiare, no? Che possa davvero essere qualcosa che
facciano dei passi avanti, ecco. Però per fare i passi avanti bisogna avere chiaro dove si vuole andare, perché è vero che una lunga marcia comincia con un primo passo, però bisogna passare in una certa direzione, ecco, non saltellando sul posto.
Non so come ringraziarti davvero di cuore per tutto quello che ci hai detto, grazie a Roby Ronza, veramente. Ecco, vi ricordo il suo libro che è Non siamo nel caos, con prefazione di Angelo Scola, edizioni Ares, proposte per uscire dalla crisi. Grazie ancora.
Grazie, arrivederci.
Guardi verso di me, hai visto i tori nel sonno ed hai lasciato Madrid. Stai nei miei occhi e racconti le sirene e gli inganni del tuo sogno che va. Ragazzo dell'Europa, non perdi mai la strada. Tu che prendi a calci la notte, bevi fiumi di vodka e poi ti infili i miei jeans. Tu cominci sempre qualcosa, poi mi lasci sospesa e non parli di te. Tu, ragazzo dell'Europa, tu, col cuore fuori strada. Selvaggio, trovi sempre un passaggio per andare più là. Viaggi con quell'aria precaria, sembri quasi un poeta dentro i tuoi boulevard. Ragazzo dell'Europa, porti in giro la fortuna. Tu che incontri tutti per caso, non ritorni a Varsavia per non fare il soldato. Ora vivi in mezzo a una sfida per le vie di Colonia e non sai dove andrai. Tu, ragazzo dell'Europa, tu non pianti mai bandiera. Tu, ragazzo dell'Europa,
abbiamo parlato con Roby Ronza, sicuramente tantissimi sono gli spunti di riflessione che ci ha dato. Tra poco dovremo votare, cerchiamo di capire che cos'è il Parlamento Europeo, da che cosa è fatto, quali sono i rappresentanti di questo Parlamento. Guardate che sono ben 751 i deputati che verranno eletti, di cui 73 sono italiani. Dal 1979 l'elezione è a suffragio universale e i membri, i paesi che fanno parte dell'Unione Europea sono 28, ma anche qui ci sono differenze anche per quanto riguarda l'uso della moneta, dell'euro. Ben solo 19 dei paesi europei usano l'euro, mentre gli altri non lo usano ancora. Che cos'è il Parlamento Europeo? Vedo dalla definizione. È un'istituzione di tipo parlamentare dell'Unione Europea che rappresenta i popoli dell'Unione Europea ed è l'unica istituzione, come abbiamo detto, eletta direttamente dai cittadini dell'Unione. Il presidente è Antonio Tajani, la sede è la sede di Bruxelles. Poi possiamo dire che sono davvero i deputati, sono, abbiamo detto, 751, che sono suddivisi in diversi gruppi. In diversi gruppi, dal Partito Popolare all'Alleanza dei Socialisti, alla destra, ai conservatori. E quindi ciascuno di noi, quando elegge un deputato, questo deputato, pur essendo un deputato, come dice la, come dire, l'istituzione, libero di decidere di votare, andrà a far parte comunque di questo, di questi gruppi parlamentari europei. L'altro elemento interessante è la questione delle lingue. Ecco, pensate, sono tante le lingue che vengono davvero usate all'interno. I deputati, per quanto riguarda i deputati, ogni paese stabilisce le proprie modalità elettorali, ma deve garantire l'uguaglianza di genere e la segretezza del voto. Diciamo che, per dire, per quanto riguarda le donne, più di un terzo del Parlamento europeo è dato ed è formato da donne. Però per le elezioni europee vige il sistema proporzionale. L'età del voto è fissato a 18 anni, salvo in Austria, dove si vota a 16 anni. I seggi sono ripartiti in base alla popolazione di ciascun Stato membro e le donne rappresentano poco di più del terzo dei deputati europei. I deputati europei sono raggruppati, vi ho detto, per affinità politiche e non per nazionalità, e le affinità politiche evidentemente riguardano le diverse dall'essere in un gruppo di centro, di destra o di sinistra, ecco, diciamolo così. Ma tutto questo, il Partito Popolare adesso, come dire, è retto dall'alleanza che del Partito Popolare Europeo e dei socialisti, quindi democratici. Partito, l'organizzazione è interessante vedere, sarebbe bello andare sia a Bruxelles, ma soprattutto il Parlamento europeo si riunisce a Strasburgo. È stato molto interessante quando ho portato i miei alunni, essendo io insegnante, a visitare appunto e ad assistere al Parlamento europeo, cioè a delle sedute. Minimo sono 12 sedute all'anno che devono essere fatte dal Parlamento nel suo complesso. Questo è interessante, vedere come il Parlamento agisce in qualità di colegislatore, condivide con il Consiglio il potere di adottare e modificare le proposte legislative e decidere sul bilancio della UE. Vigila inoltre sull'operato della Commissione e degli altri organi della UE e coopera con i parlamenti nazionali degli Stati membri che apportano il loro contributo. Ma tutte queste commissioni non sono elette, solo il Parlamento che viene eletto. Le commissioni sono nominate politicamente. Quindi è una, come dire, questo è un problema non da poco. Bisognerebbe portare l'elezione diretta a tutti anche questi elementi interni, a partire appunto dalla Commissione europea, dal Consiglio europeo, e quindi poter eleggere direttamente quelle persone che, come dire, faranno parte di questa o di questa, come dire, Consiglio europeo. Ricordiamo che c'è anche una Corte di giustizia, una banca centrale, che è la banca incaricata dell'attuazione della politica monetaria per i 19 paesi che hanno aderito alla moneta unica e che formano la cosiddetta zona euro, nonché la Banca Centrale Europea si occupa della politica di vigilanza sugli enti creditizi. Bene, credo di aver detto parecchie cose, però la domanda di fondo è: possiamo ancora definirci europei? Sì, penso proprio di sì, e i nostri ragazzi si sentono assolutamente ancora più di noi europei, ma noi lo siamo. Ronza diceva: è necessario, si vede che c'è uno squilibrio tra il bisogno di un'Europa autentica e quello che l'Europa in questo momento ci sta proponendo, ma non possiamo non dire Europa. Sì, dobbiamo fare in modo che questa Europa possa cambiare, possa diventare davvero uno stile di vita, una civiltà, una è una civiltà, perché diciamo che è una civiltà culturale, come si diceva, che ha radici profonde, e un'Europa sempre più solidale, sempre più comunitaria. Non si può avere paura del diverso, anche se il fenomeno migratorio spaventa molti, anche perché ormai assistiamo semplicemente a battaglie di astrazioni e di slogan, ma non possiamo affrontare questo problema, anche questo problema di una, partendo dalla comunità dei cittadini, dalle nostre nazioni democratiche che si governano da sé e che danno ai cittadini ormai un'educazione comune. Dobbiamo tener conto delle nostre nazioni, di quelle che sono, perché ogni nazione ha una sua identità, ma è anche vero che ogni identità, come ogni persona, cresce, si sviluppa, resta se stessa, insieme cambia, e quindi dobbiamo in qualche modo da una parte conservare questo nazionalismo, dall'altra parte però renderci conto che facciamo parte di un corpo comune, no? E quindi non possiamo essere ai margini della vita europea, e questo, come dire, ci interpella direttamente. È possibile che ciascuno di noi può dare un suo contributo attraverso proprio anche l'associazionismo, le forze del terzo settore, cioè cambiare. Pensate solo ai nostri ragazzi quando vanno negli altri stati e ritornano, sono cambiati. Forse sarebbe buono il suggerimento di Ronza di dire: ogni nostro ragazzo deve sapere almeno 3 lingue, ed evitiamo che questa lingua inglese diventi, come diceva lui, la lingua swahili che è dominante in Europa. Rivalorizziamo questa nostra cultura italiana, che è davvero molto amata in Europa. Bene, con questo vi ringraziamo di averci ascoltato. Vi ricordo che appunto abbiamo parlato con Roby Ronza. Vi ricordo ancora il suo libro, che vale proprio la pena di leggere, Non siamo nel caos, proposte di uscita dalla crisi. E un augurio a tutti voi di buona giornata nel segno dell'Europa. Grazie.